L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per la prossima stagione della Serie A. Grandi, grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà, resta praticamente con Cardinale soltanto Zlatan Ibrahimovic, mentre di fatto è stato esonerato Massimiliano Allegri, con lui anche Furlani, va via anche Tare, ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla in casa Juve se non una ristrutturazione della società, ma senza grossi cambiamenti dal punto di vista di esoneri o dirigenti che possano in qualche modo essere messi da parte. Si era parlato a lungo di Comolli che poteva lasciare, o di una Juventus che poteva decidere di andare avanti senza Comolli, invece pare che per adesso sarà sempre con Comolli la gestione della Juventus, ma con qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo e una sicura partecipazione maggiore di Spalletti sul mercato. Ma di questo parleremo, così come di tanto altro, perché poi movimenti anche in casa Napoli, l'addio di Antonio Conte apre le porte proprio a Massimiliano Allegri, che in questo momento è libero, o meglio, sotto contratto con il Milan, ma pronto eventualmente a discutere con De Laurentiis, che ha sempre apprezzato l'allenatore ex Juve. Allora, tutto questo adesso lo approfondiremo nel nostro editoriale come sempre. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia e buongiorno a Fabrizio Poncinoli. Ciao Fabi, ben ritrovato.
Ciao, ben trovati a tutti.
Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League, il Como raggiunto la Champions League, così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione, aveva il destino nelle proprie mani. Ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, eh. C'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì. Sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili. Quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina. E onestamente, l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non, esatto, si possa usare più per nulla, e invece, esatto, è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire, ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
A proposito dell'allenatore, si fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli, no, e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
Allora, se devi cambiare, è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo, e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso, cioè è un allenatore che, se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Cosa vuol dire? Che a questo allenatore, che è al Bournemouth dal 2023, gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto. E secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso. Ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi, a Italiano. Però ecco, il basco è veramente diverso. A me ricorda un po' anche, con il modo di intendere il calcio, sembra un po' un figlio anche della generazione legata a Bielsa, no? A questo vedere il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri. Però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio, potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè, se prendi, allora, o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola, e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano, sì, con un allenatore del genere. in fin dei conti Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions, quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla, ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi, quindi il rischio c'è. Però ripeto, io fossi in Cardinale ci proverei.
Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati, per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, che altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della, esatto, Juventus, e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
Sì. Sì, 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 se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no, a fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Perché Arteta è in giro da un po', eh? Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato, quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo, certo, quindi quando andiamo a giocare all'estero, Servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato. E quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus.
Già.
Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile. Non so se l'ho capito perfettamente. Quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club, cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
hai fatto
l'identikit
di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarlo alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
Ma allora, ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato ne andrebbe bene, però Vin, stanno girando dei nomi, sì, che sì, nell'immediato ok, Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi sono tutti ultra trentenni, cioè nel senso io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che sì, aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no, con Cristiano Ronaldo,
sì, sì.
Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio-lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
No, no, è chiaro. E, parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
No.
Neanche a me.
No. Te lo dico proprio chiaramente. No, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia il fatto che la Juve è arrivata sesta. Cioè, io mi aspettavo, magari non una rivoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato, e adesso è tardi. A me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? Ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda, di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua, e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocessi in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente, in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due, e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?
Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti. Cioè, nel senso, con l'Europa League, certo, sei sempre la Juve, però non offri la Champions. E ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più. Ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista, guarda, ieri l'ho fatta per lavoro, una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che ha in mente come lì, prima deve cedere una marea di giocatori. Tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
Esattamente.
Quindi,
altro che semplice questo compito, diciamo.
Per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, certo quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè, Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità.
È così.
Ed è la cosa peggiore per un club come la Juve. Cioè, ormai sembra che, vabbè, dai, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ha trovato un finale, questo Malen che nessuno conosceva, tutte notizie false. Malen lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre sia con Spalletti.
Esatto.
Ragazzi, è la verità.
Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice, dire: ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere, poi siamo arrivati a dire beh, meno male che c'è l'Europa League, c'è qualcosa che non va e soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito, cioè tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore, ma lo dico senza problemi.
Sì, non me l'hai detto già da un po', quindi insomma.
Tanti dicono non ci sono alternative, non lo so ragazzi, io non credo in questo momento, detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio, che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia e magari arriva anche primo in campionato e io smetto di fare l'inviato calcistico.
No, assolutamente.
No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stato un po' troppo fretta, chiarissimo. Ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo. Tu che cosa dovevi portare? La Champions non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito? Sarei entrato in una discussione prima di ok, andiamo avanti con Spalletti.
Sì. Fabri...
Anche a quelli che mi hanno scritto ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
esatto,
nel frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. Conferenza stampa, sembrava un Totò e Peppino, simpaticamente lo dico,
perché si
vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio, poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti, a Napoli ti dico non l'hanno presa bene, perché hanno detto noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo due anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così. È la sua forza e la sua debolezza. Nel senso che Conte, prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni. Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale, se prendi Conte, hai sempre una chance di vincere. Cioè, non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lasci al sole, comincia a perdere di qualità. La stessa cosa è Conte, dopo due anni va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione...
È possibile lasciare 8 milioni sul tavolo e andare via per 4 diciamo, personaggi sui social?
Bravo, è quello che va sottolineato. Bravo Rinner, io la penso come te. Non è tanto l'attacco ai social che, che ci sta, perché tu dici guarda, a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte. Cioè, non credo che possa incidere così tanto. Cioè, il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo. Quindi è più quello. Mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia, per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio. Molto divertente il siparietto con De Laurenti, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto. Perché ragazzi, io Conte lo conosco da una vita, da una vita. Se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non potevamo assolutamente, ma non l'avrebbe mai detto. Mai, piuttosto avrebbe messo in gioco, ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro, ma proprio,
mai,
ma proprio
mai
zero.
Mai il mondo.
Esatto.
Lo vedo
però
un
è
po'
bello
peccato.
Di Conte, eh? È bello di Conte, Vin.
Ma adesso dove te lo immagini?
Guarda, credo che si prenderà un anno. Ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa. Quindi o decide di, o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno. E forse è anche giusto, perché comunque Conte per essere al top ha bisogno di avere energie e ultimamente l'ho visto un po' cotto. Ok, un po' arrivato al limite. E ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo. Cioè, ragazzi, sì, è vero, si può sempre far meglio, però se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.
Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
Beh, Gattuso Lotito è già un film.
È veramente un film.
Ce lo seguiremo in poltrona.
Sì. Quanto dura questo film?
Il popcorn. Ah, non lo so, spero il più possibile perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto perché se lo merita. Ha preso una mazzata totale. È quello, secondo me, che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale. Quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri, tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi gli anni sono passati, gli anni sono passati e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, beh, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
Ah sì, beh, certo, anche quello. Ne abbiamo due, due.
Sarri e Giuntoli. Cioè, l'altro Giuntoli non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Vabbè, esatto. Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
Alla prossima, ciao.
Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà i mancardi a Tutto Mercato Web, vi aspetto.